Siamo dentro una nuova puntata di 12 PM, il mezzodì contemporaneo, solo su Radio Arte. Questa è una puntata speciale perché parleremo del lavoro di uno degli artisti italiani più interessanti. Sto parlando di Guido Segni. Ciao Guido e grazie di aver accettato il nostro invito.
Ciao, ciao, grazie a voi.
Guido Segni è cofondatore del gruppo L'Alliance Invisible, ha esposto sia in Italia che all'estero, in gallerie, musei. Ricordiamo il Maxi di Roma, la New School of New York, Kumu Art Museum di Tallinn e festival di arte contemporanea e nuovi media, tra cui International Venice Biennale, il Piemonte Share Festival Transmediale. È stato recentemente selezionato per la Art Division del 20° Japan Media Art Festival ed è stato finalista del Prize Art Laguna nel 2016. Inoltre ha vinto una menzione onoraria al Festival Transmediale di Berlino con l'Alliance Invisible. Attualmente insegna all'Accademia di Belle Arti di Carrara. Guido, come è iniziato tutto questo e quando?
Vengo dal mondo di quella che è stata definita net art, quindi diciamo la creatività, l'arte, che è entrata in contatto con i primi esperimenti di rete internet in qualche maniera. E tutto nasce lì e poi è cresciuto e ha preso diversi tipi di corrente, però ecco, la rete posso dire tranquillamente che è stato l'inizio di tutto.
La tua ricerca ha veramente un rapporto ovviamente molto profondo con l'activism, la net art e la video art. Il rapporto nella tua ricerca tra tecnologia, risultato estetico e disfunzionalismo creativo, o potremmo dire non creativo, è molto fitto. Ecco, ce ne vorresti parlare?
Sì, io ho avuto la fortuna di avere come maestro Giacomo Verde, che è stato uno dei pionieri della videoarte in Italia. Una delle cose che mi ha lasciato è appunto l'utilizzo della tecnologia non a fini spettacolari, ma quindi un utilizzo anche povero, se vogliamo, della tecnologia stessa, ma non per ammaliare il pubblico, ma per dargli la giusta distanza, per fare capire, no, i rischi e le contraddizioni, no, che l'utilizzo di un certo tipo di tecnologia pone. Per questo motivo, diciamo, da questo insegnamento, chiamiamolo così, tutta la mia ricerca è improntata su un utilizzo che appunto vuole smitizzare, no, la tecnologia, e non mi interessa assolutamente l'utilizzo degli effetti speciali, no, che è molto tipico nella new media art. Mi interessa invece proprio qui un discorso di creare una distanza, a volte ironica, a volte semplicemente algida, tra chi guarda il lavoro e l'opera stessa.
Certo, è più una riflessione sul mezzo forse, no?
Assolutamente.
Che un utilizzo spettacolista del mezzo stesso, un po' in un'ottica debordiana, no, situazionista la tua.
Sì, assolutamente. A proposito di Debord, visto che me lo citi, quando appunto ho iniziato i primi esperimenti erano, noi si lavorava con l'Alien Invisible, con il mio collega Jonathan Quintini, noi si lavorava proprio sulla ricostruzione delle piattaforme, ma in senso psicogeografico, cioè la nostra concezione era quella di ricostruire degli ambienti all'interno del quale si muoveva il nostro corpo virtuale, ma in maniera tale da creare uno straniamento in qualche maniera. E in tal senso abbiamo creato per dire una piattaforma che è Seppuku, che è una piattaforma che proponeva la possibilità di suicidarsi virtualmente da Facebook. Oppure c'era, abbiamo fatto una piattaforma di petizioni che garantiva almeno 1 milione di firme a chiunque creasse queste petizioni. Ecco, dal nostro punto di vista le piattaforme, cioè, non sono figurine che stanno su uno schermo, ma sono veri e propri ambienti che intercettano il nostro comportamento e lo influenzano. E per questo motivo è importante non solo creare intrattenimento, ma creare un sistema, un ambiente all'interno del quale il nostro corpo digitale si muove, è in grado di cambiare la percezione che noi poi abbiamo anche sul mondo stesso.
C'è questa volontà di fare crash, no? Di far saltare un po' tutto, no? Come dicevi tu, c'è sempre questa pratica disfunzionale, no? Quindi critica nei confronti di quello che è, diciamo, lo scenario del web attuale.
In parte sì, non sempre ci riesco, però diciamo sì, il crash in qualche maniera è l'errore, il web come lo conosciamo adesso, ma io per web parlo, possiamo estendere questo concetto proprio a tutte le forme di comunicazione, sono come dire uno strato opaco, cioè nascondono, no, tante contraddizioni che stanno sotto. L'errore, per esempio, sulla stessa piattaforma è in grado appunto di mettere una luce differente, no? su questi strumenti, e quindi ci permette di vedere attraverso.
Di alzare il velo di Maya, insomma, di spaccare il velo di Maya.
Esattamente, proprio il velo di Maya, bravissimo.
Io vorrei che tu ci raccontassi di più di un tuo lavoro che mi è piaciuto tantissimo, del settembre 2020, ispirato alle teorie discusse da Kenneth Goldsmith nel libro pubblicato in Italia da Nero Edition. Sto parlando di scrittura non creativa. Sul tuo sito al riguardo ho letto: è sia un esercizio di plagio astratto che un pigro omaggio alla scrittura non creativa, un concetto illuminante che ho imparato troppo tardi da Kenneth Goldsmith.
Sì, esattamente. Ora, in realtà, poi nel modo in cui si presentano le cose, no, si tende forse anche a romanzarle, però il lavoro di Goldsmith lo conoscevo bene in realtà da anni. Quel lavoro lì è frutto di riflessione che parte molto prima, è sulla necessità di andare oltre lo schermo. Tutta la quantità di informazioni che mi trovo anche a gestire, no, con i miei progetti, rileggendo quel libro di Goldsmith, Scrittura non creativa, mi ha fatto vedere quel flusso di informazioni in tutti altri termini, e per ringraziarlo in qualche maniera ho pensato di omaggiarlo con un libro che in qualche maniera non lo omaggiasse in senso classico, ma semplicemente dimostrasse che appunto un altro tipo di scrittura è effettivamente possibile. In quel senso lì è estremamente ironico, perché la scrittura appunto che cos'è? In quel caso ho semplicemente ripreso il testo esatto di Goldsmith e li ho cambiato, ho lasciato soltanto i puntini sulle i e i trattini della t, che fa poi riferimento a quel modo di dire che in italiano si traduce mettere i puntini sulle i, ma che in inglese è appunto dot the i's and cross the t's. Il senso è quello: ho messo i puntini sulle i su un testo che comunque ritengo estremamente importante anche per me. Il risultato è appunto un libro che di fatto mostra soltanto questi puntini sulle i e questi segnetti delle t, ed è di fatto un testo illeggibile e il cui concetto è espresso molto bene in copertina, perché la copertina dice esattamente quello che è stato fatto, cioè ovvero ho messo i puntini sulle i e i segnetti sulle t.
Poi è una figata perché tu hai praticamente preso le teorie di Goldsmith, no? Quello che dice Goldsmith sul parsificare i testi, eccetera, eccetera, e hai fatto la stessa cosa che lui dice sul suo testo, quindi fantastico.
Esattamente, il concetto era proprio quello.
Perché hai utilizzato il suo discorso sul suo lavoro, sulla sua opera.
Eh beh, quello sì, quello era fondamentale, era mettere i puntini su quello che lui aveva detto, no?
Volando il tuo nome, ho trovato un articolo a firma di Valentina Tanni su Arte Tribune del 2018 che titola così: Il diritto alla pigrizia. Artista si fa sostituire da un software di intelligenza artificiale. L'artista era Guido Segni e un software produrrà opere al suo posto per 5 anni. Ecco, vorresti raccontare ai nostri radioascoltatori di questo progetto?
Sì, allora, questo qui è un progetto ancora in essere, nel senso che nelle intenzioni è un piano quinquennale. Un piano quinquennale in cui reclamo il sacrosanto diritto a non fare niente. Il progetto si chiama The Mindful Laziness, appunto, in inglese, e che si rifà chiaramente un pochino anche ad alcune teorie accelerazioniste, anche se, ecco, credo di farlo anche con una certa ironia e leggerezza più che come manifesto politico. Però l'idea è proprio quella, è quella di ho fatto una sorta di promessa in cui dal 2018, nei successivi 5 anni, avrei delegato il più possibile la produzione di opere a forme di automazione e ad algoritmi di cosiddetta intelligenza artificiale, no? L'idea era quindi quella di superare ogni forma, no, di da una parte di intenzionalità estetica, cioè il risultato del lavoro per conto mio deve essere frutto delle scelte più o meno consapevoli della macchina, ma dall'altro canto anche quello di superare ogni sforzo in senso di fatica, quindi ogni sforzo creativo. Come funziona il progetto? Il progetto funziona che io ho messo su un Patreon, che è una sorta di crowdfunding applicato, diciamo, al fare artistico, in cui le persone possono sovvenzionarmi e a loro viene inviato ogni anno poi le opere prodotte da questi algoritmi, sostanzialmente. La prima serie di lavori, per esempio, come nascevano? Io riprendevo delle sessioni, ho ripreso delle sessioni di ozio performativo, cosiddette, in cui dormivo, leggevo, quant'altro, sul mio letto, sul divano e quant'altro, e il materiale prodotto da queste registrazioni video è stato dato in pasta poi in pasto a questi algoritmi, che poi sono in grado di, a partire da quelle immagini registrate, di generare nuove immagini o comunque nuovi prodotti. Quindi, insomma, questo è un pochino il progetto.
Beh, molto bello, quindi un progetto ancora in fieri, e magari un giorno ci sarà una mostra con tutti questi lavori.
Sì, allora, in realtà questi lavori in realtà già hanno girato in mostra, perché poi chiaramente la bellezza del non dover fare nulla è che gli algoritmi ne possono produrre quante vogliamo di queste immagini. Alcune le do appunto ai miei sostenitori e altre invece le tengo appunto per situazioni più istituzionali, insomma.
Tra l'altro, questo lavoro, che è anche, come dicevi, appunto una ragione politica, no? È una rivendicazione politica, mi ha fatto pensare, per quanto sia diverso nelle intenzioni, a un altro lavoro di un altro artista, che è Maurizio Cattelan, che fece qualche anno addietro, perché lanciò Maurizio Cattelan un bando in cui diceva di offrire 1.000 euro al mese ad un artista che per un anno intero avesse stoppato la sua produzione di opere, e guarda caso non accettò nessuno. Quindi, insomma, la produzione, no, artistica, per un artista non è così facilmente demandabile. Invece tu l'hai fatto, cioè tu hai demandato degli algoritmi quello che è, diciamo, il lavoro dell'artista. Ecco, allora, questo aspetto mi interessa molto, e quindi ti chiederei, a questo punto, oggi che cos'è l'artista? Cosa fa l'artista? C'è ancora un ruolo dell'artista nella società?
Domanda da $1 milione, nel senso che non spetta a me, ecco, dire questo, perché poi alla fine, diciamo, la realtà è sempre molto complessa e va oltre la singola persona. Posso dirti ovviamente quella che è la mia posizione, il mio modo di interpretare questa cosa qua. Innanzitutto per scelta, perché probabilmente anche caratterialmente non sono portato per un certo tipo di mondo, ho sempre scelto che la sostenibilità, insomma, la mia sostenibilità economica non dipendesse dal mio fare arte. Qualcuno potrebbe ironizzare dicendo che probabilmente non ci sarebbe stata sostenibilità economica, e forse è vero, però in realtà è stata proprio una scelta premeditata, perché lo stare fuori dal, come dire, da certi meccanismi economici ti garantisce maggiore autonomia. È evidente che poi possono essere le vendite, ci possono essere gli eventi, i festival, che poi magari qualche introito lo portano, però queste cose qua comunque ti garantiscono un grado di autonomia che io ritengo fondamentale. E questo preambolo per dirti che cosa? Per dirti che oggi il ruolo dell'artista è quello di poter raccontare la realtà nel modo più autonomo possibile, e questo chiaramente poi è la mia opinione, anche attraverso, diciamo, i linguaggi del contemporaneo, e quindi anche gli strumenti del contemporaneo. Io insegno in un'accademia, e nelle accademie tuttora resta un pochino questa divisione, no, tra arti nobili e meno nobili, che non condivido assolutamente, perché credo che se vogliamo raccontare la complessità della realtà che ci circonda, non si possa continuare a dividere tra arti nobili e meno.
Guido, allora, tra 2 giorni ci sarà l'inaugurazione di una mostra che fa un po' il punto sul tuo lavoro, ovvero Non volevo fare assolutamente nulla, solo exhibition, SM.Udine, a cura di Stefano Monti. Ci racconti un po' di più al riguardo?
Sì, assolutamente. È una mostra a cui tengo molto per vari motivi. In primis il titolo stesso. Il titolo stesso è estremamente emblematico di come abbia cambiato anche una certa percezione. Il non volevo fare assolutamente nulla, appunto, si rifà al progetto di cui parlavamo prima, no? Di manful laziness, questa idea di pigrizia, di lasciar che siano le macchine a fare tutto. È diventato, ha preso una piega attraverso il momento della pandemia che stavamo vivendo tutti, ma in particolare io, che in quei mesi mi trovavo addirittura proprio in quarantena perché avevo un familiare con il Covid. È diventato un non volevo fare assolutamente nulla che era meno pigro e più rassegnato, ecco. E quindi questa mostra contiene vari tipi di lavori, sicuramente quello più ironico appunto è di Manful Laziness, però ne contiene molti altri in cui l'elemento tecnologico è quello che esperiamo noi oggi tutti i giorni, no? Dove è vissuto non più come era agli inizi, no? Questo regno utopico di euforia utopica, ma la tecnologia in qualche maniera ci appare sempre di più come costrizione. Io penso alla DAD. La DAD oggi, lo dico perché ho diversi figli in DAD e posso garantire che è una delle sciagure più grandi che ci sia capitata. Cioè siamo costretti dentro questi schermi e quindi tutto quell'intento che si diceva emancipatorio dal lavoro, no? Di cui si parlava prima, in realtà non c'è più, perché adesso siamo costretti a lavorare costantemente a tutte le ore del giorno collegati a un computer.
L'unica istanza rimasta, anzi, nella vita che stiamo facendo a seguito della pandemia, cioè ormai è contemplato solo il lavoro praticamente, perché tutte le altre sfere sono eluse, no?
Il paradosso è questo: chi, diciamo, ha la fortuna, fra virgolette, di poter comunque avere ancora un lavoro, è costretto veramente a, in questa condizione in cui ha ogni forma di barriera tra divisione tra tempo libero e lavoro, anche se insomma già erano anni che stava scomparendo, però adesso è completamente abbattuta. E secondo me quel non volevo fare assolutamente nulla, c'è anche questo. Tra i vari progetti, visto che prima parlavamo anche del progetto di Goldsmith, c'è anche un libro, perché appunto io mi occupo di tecnologia, ma non, negli ultimi anni, come ti raccontavo prima, sto cercando in qualche maniera di uscire dal, come dire, dallo schermo, e in mostra presenterò un libro che si chiamerà Tutto, ed è un libro costruito con tutte le notifiche che passano quotidianamente attraverso il mio telefono, notifiche di messaggi personali, di messaggi della banca, piuttosto che SMS promozionali o quant'altro. E questo è per dirti quanto poi oggi la tecnologia oramai non è più solo dentro uno schermo che tu puoi spengere tranquillamente, ma che è continuamente intorno a te e che in qualche maniera influisce sui tuoi comportamenti. Lo stesso spazio d'attenzione degli individui oggi è sempre più frammentato, no? Da queste notifiche che continuano ad arrivare. Per concludere, appunto, in mostra ci saranno il lavoro quello sulla pigrizia, poi ci saranno dei lavori appunto che raccontano il mondo del lavoro nell'epoca di internet, e poi tutta una serie di altri lavori che invece descrivono meglio anche la situazione pandemica.
Come hai vissuto tu questa situazione pandemica? Com'è stato per te? E poi un'altra domanda: stando a questa situazione e relativamente al settore dell'arte, facendo un salto quantico in un futuro prossimo, ma neanche tanto, credi che il montante mercato dell'arte digitale, mi riferisco a tutta la questione NFT eccetera, possa un giorno inghiottire e sostituire quello dell'arte materiale, oppure magari accostarsi ad esso?
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, ripeto, io l'ho vissuta molto male, nel senso che ripeto, ho sempre avuto un approccio alle tecnologie che in qualche maniera l'ho sempre vissute come una possibilità in più per superare dei limiti che potessero essere dei limiti geografici piuttosto che dei limiti appunto di capacità pratiche, no? Con la pandemia questo è stato sconvolto, perché di fatto la nostra vita, ripeto, non di tutti probabilmente, ma di tante persone, si è trovata costretta a vivere costantemente a contatto con questi schermi, e in me ha lasciato, devo essere sincero, molta apatia, quindi non l'ho vissuta per nulla bene, e anche la mia stessa produzione artistica, confesso che è molto rallentata, proprio perché adesso il mezzo tecnologico non è più solo il mezzo in cui mi esprimo, ma è anche il mezzo in cui costantemente a tutte le ore devo lavorare, rispondere a email, produrre documenti, correggere i compiti ai figli, perché poi anche i compiti adesso passano molto anche dai computer, per cui l'ho vissuta decisamente, decisamente male. Per quanto invece riguarda la seconda domanda, quella sul mercato degli NFT, io credo che nei fatti, se teniamo da parte il discorso sul mercato, nei fatti la tecnologia è un elemento che sta influendo la produzione artistica a vari livelli. È chiaro che inizialmente il mondo del digitale era più una nicchia underground, per usare un termine un po' desueto, ma è altrettanto evidente che adesso moltissimi artisti anche delle nuove generazioni si affidano alla tecnologia, in maniera assolutamente spontanea. Per quanto riguarda invece il mercato dell'arte, io credo che, non credo di avere la sfera di cristallo, ma trovo fisiologico che al di là ora del boom mediatico che insomma sta avvolgendo l'intera vicenda, io credo che gli NFT siano uno strumento che potrà aiutare e mettere in sicurezza anche certe forme d'arte, come appunto l'arte digitale, e che quindi possa affiancare e contribuire a migliorare per certi aspetti il mercato dell'arte. Non sono un amante del discorso NFT, non tanto perché non credo che siano sbagliati di per sé, ma l'NFT si basa sul presupposto di scarsità digitale, che io trovo comprensibile da un punto di vista razionale, ma lo trovo un po' una contraddizione in termini, cioè nel senso di non riproducibile, di unicità c'è soltanto una firma, dopodiché l'immagine a cui questo certificato si riferisce rimane sempre replicabile moltissime volte, per cui non lo so, ecco, anni di battaglie contro il concetto di unicità e poi oggi stiamo elogiando e esaltando questi NFT. Ripeto, hanno sicuramente avranno una loro utilità, possono aiutare gli stessi artisti che lavorano col digitale, però ecco faccio un po' fatica a vederli come la salvezza del mondo dell'arte, ecco.
Anche io la vedo un po' così, nel senso, mi sembra uno strumento utile al mercato dell'arte, ma non ad altro, che replica le modalità utilizzate per l'oggetto d'arte sul digitale, difatti sputtanando il digitale di quella parte appunto interessante che ha, no? Che è la sua polverizzazione, che è la sua in qualche modo non esistenza, la sua replicabilità, eccetera. Grazie Guido Segni di questa conversazione sul tuo lavoro e sulla tua ricerca.
Grazie a voi.
Siamo molto contenti e siamo anche molto curiosi di vedere la tua mostra. Di nuovo grazie, noi ci ascoltiamo alla prossima puntata di 12 PM in mezzo di contemporaneo su Radio Arte il mercoledì a mezzogiorno. Ringraziamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, a mercoledì prossimo.